Karina Ann Vetrano nasce il 12 luglio 1986 a New York. I suoi genitori sono Philip e Katie Vetrano. Ha anche un fratello e una sorella. Dopo le superiori che frequenta nel quartiere di Queens, dove cresce con i genitori, si iscrive alla St. John's University e si laurea con un master in logopedia. Oltre a lavorare con i bambini affetti da autismo a Manhattan, nel tempo libero coltiva il suo sogno di diventare scrittrice. E poi c'è la sua passione per il jogging e lo sport in generale. Quando diventa economicamente indipendente, trova una casa nello stesso quartiere dove è cresciuta. Il veloce riassunto della sua vita ci parla di una ragazza intelligente e determinata, solare, vivace e femminile, che cura il proprio aspetto, ma che non tralascia valori importanti come la solidarietà e l'altruismo. Ecco chi è Karina. Ha un rapporto speciale con il padre, ex vigile del fuoco e sportivo quanto la figlia. Li unisce un profondo affetto e la complicità che sono proprie di una intensa amicizia. Sono sempre in due quando vanno a fare jogging sui sentieri del Spring Creek Park, un'area verde a un solo isolato di distanza dalle loro abitazioni. Si tratta di un parco lasciato a se stesso dove la vegetazione cresce rigogliosa e i sentieri non sono asfaltati. È il luogo ideale per chi vuole mettere alla prova le proprie capacità di corridore su terreni accidentati invece che su strada. Il 12 agosto 2016, però, Philip Vetrano accusa un forte mal di schiena che gli impedisce di accompagnare la figlia. È preoccupato di vederla addentrarsi da sola in quel parco un po' selvaggio. Karina, che ha appena compiuto 30 anni, lo rassicura e comincia a fare alcuni esercizi di stretching prima di avviarsi. Sono quasi le 5 di pomeriggio di una giornata che è stata molto calda, che solo a quell'ora comincia a rendere possibile l'attività fisica all'aperto. Karina saluta il padre e parte. Comincia una corsa che non la vedrà mai completare il percorso previsto. Passano un paio d'ore e la ragazza non torna a casa. Il padre sa quanto tempo ci vuole per completare il solito giro che fanno assieme, ma sulle prime pensa che Karina abbia allungato il percorso. Pensa a qualcosa di plausibile per non prendere in considerazione che possa aver incontrato qualche malintenzionato. La chiama, le scrive alcuni messaggi. Nessuna risposta. Persino l'amica con la quale stava comunicando tramite messaggi vocali dice che a un certo punto Karina ha smesso di rispondere. Non è da lei fare così. Non c'è nulla che in quel momento possa far capire cosa le abbia impedito di continuare a messaggiare. Philip Vetrano non sa che pensare mentre i minuti passano e l'angoscia aumenta. Il suo sesto senso di padre gli dice che qualcosa non va, che a Karina deve essere successo qualcosa di brutto. Cominciano le ricerche che proseguono fino a notte inoltrata. Alle 11 di sera, Philip Vetrano, che sta setacciando il parco assieme agli agenti di polizia, trova la figlia. Karina è stesa a faccia in giù tra i cespugli, a circa 4 metri dal sentiero principale sul quale stava correndo. Gli short che indossava le sono stati sfilati. Le sue mutandine sono state tirate giù fino alle ginocchia e il suo top sportivo è stato sollevato a scoprire il seno. Ci sono graffi e lividi che raccontano di come sia stata picchiata. L'autopsia rivelerà che è stata violentata e poi strangolata. La causa della morte diventa ufficiale. Si tratta di omicidio. Qualcuno l'ha colta di sorpresa mentre correva e l'ha colpita alla testa con una pietra. Poi l'ha trascinata lontano dal sentiero dove si è svolta una lotta furibonda tra lei e l'assalitore. Karina è una sportiva, muscolosa e scattante e per qualche secondo oppone una decisa resistenza. Ma il colpo alla testa e il terrore di ciò che sta accadendo giocano a suo svantaggio. Verrà trovata con le mani piene di ciuffi d'erba e con un paio di denti rotti. Ha morso il suo aggressore con tanta forza da spezzarli. Lo ha anche graffiato e sotto le sue unghie viene ritrovato del DNA, così come attorno al collo e sul suo cellulare, che si trova a pochi metri dal corpo. Tale DNA verrà subito inserito nella banca dati nazionale senza risultati. Le sue scarpe e le cuffiette con le quali ascoltava la musica sono state gettate accanto al telefono. C'è anche un preservativo usato, ma non sarà la prova ritenuta più attendibile. Le caratteristiche della scena del crimine non sono delle migliori per sperare che qualcuno abbia visto qualcosa. La vegetazione e il punto isolato in cui è avvenuto l'omicidio non sono promettenti. Quello che fa più riflettere è proprio la zona dove Karina è stata ritrovata. Quel sentiero non faceva parte del suo normale percorso. Ecco perché ci è voluto così tanto per ritrovarla. Perché si è spinta nell'area più lontana e pericolosa del parco, dove circolano senza tetto i vagabondi e dalla quale chi pratica jogging si tiene alla larga. Forse aveva voluto prenderla come scorciatoia per abbreviare il percorso, visto che il padre non era con lei, e quindi tornare prima a casa. Cosa ci facesse lì non si è mai scoperto. Dopo il ritrovamento del corpo cominciano le indagini. Viene offerta una ricompensa di $10,000 a chiunque possa dare informazioni certe che possano portare all'arresto del colpevole. Il 7 agosto, meno di una settimana dopo l'omicidio di Karina, un'altra ragazza, la 27enne Vanessa Marcotte, viene uccisa mentre fa jogging. Le circostanze praticamente uguali in cui le donne sono state aggredite fa pensare che ci si trovi di fronte a un serial killer. Ma il DNA trovato sul corpo di Vanessa e su quello di Karina non coincidono. A fine agosto viene diffuso l'identikit di un individuo che potrebbe avere a che fare con la morte di Karina. Un operaio dichiara di aver visto un uomo di colore sbucare tra i cespugli del parco e correre sulla Belt Parkway, la strada che costeggia una parte del parco. L'orario coincide con quello dell'omicidio di Karina. Come sempre succede in epoca moderna, le telecamere di sorveglianza aiutano a ricostruire i movimenti di una persona scomparsa. Le ultime immagini che si hanno di Karina sono quelle che la vedono correre verso l'entrata del parco. Pochi metri la separano dalla sua fine. Qualcuno dice che sullo sfondo sia visibile una figura tra i cespugli. È difficile capire se si tratti di una persona, di ciò che rimane del tronco di un albero, oppure di un'anomalia dovuta alla qualità non eccelsa del video. Devono passare 6 mesi prima che Chanel Lewis, un ragazzo di 20 anni che vive a pochi isolati dal parco, venga arrestato nel febbraio del 2017. Chanel vive con la madre e le sorelle ed è disoccupato. Il suo non è un passato tranquillo. Molte volte nei suoi confronti è stata disposta la custodia cautelare. Tra le altre cose, è stato sorpreso a urinare all'interno del parco e ad aggirarsi nei cortili di diverse abitazioni armato di piede di porco. Un agente di polizia ricorda di averlo fermato tempo addietro su segnalazione degli abitanti di un quartiere che lo avevano visto guardare dentro le auto parcheggiate lungo la via. In seguito, molte persone che lo conoscono riferiranno frasi inquietanti rispetto al suo odio verso le donne. Chanel fornisce un campione di DNA che, confrontato con quello ritrovato sul corpo di Karina e sul telefono, porta a una corrispondenza. Da un semplice fermo si passa all'accusa di omicidio e violenza sessuale. Interrogato, finisce col fornire una serie di dettagli riguardo la morte di Karina che la polizia non aveva diffuso. Ammette di essere entrato nel parco il 2 agosto dopo una lite furiosa con la madre. Dice di aver incontrato e aggredito una ragazza che stava facendo jogging. Non si tratta di un'azione premeditata, è quello che si stabilisce alla fine, anche se rimane il dubbio che il ragazzo abbia osservato altre volte Karina entrare nel parco assieme al padre e abbia approfittato del fatto che quel giorno fosse sola. La madre di Chanel afferma che il 2 agosto il figlio è tornato a casa con i vestiti sporchi e strappati, con graffi e ferite che poi sono stati curati al pronto soccorso. Chanel ha detto alla madre che un gruppo di ragazzi lo ha aggredito. Il processo comincia ai primi di novembre del 2018, ma viene annullato a fine mese perché la giuria, dopo un giorno e mezzo, non è in grado di arrivare a un verdetto unanime. I giurati sono confusi da ciò che è stato detto dagli avvocati dell'accusa e della difesa. L'accusa dice che ci sono tutte le prove per affermare che il ragazzo abbia commesso l'omicidio. La difesa, invece, mette in dubbio ogni cosa, dall'interrogatorio al DNA. Durante l'interrogatorio sembra che l'investigatore faccia del suo meglio per imboccare le risposte che Chanel, giovane intimidito e dalla personalità disturbata, finisce per fornire. Riguardo al DNA, la difesa si dice certa che i risultati siano stati manipolati. In poche parole, si pensa che la polizia, pur di chiudere il caso, abbia incastrato un ragazzo di colore con qualche precedente penale, non troppo furbo e quindi non in grado di difendersi. In effetti ci sono, purtroppo, casi in cui il DNA è stato messo nei punti giusti per far risultare colpevole qualcuno. Un secondo processo si svolge a marzo 2019 e la nuova giuria non sembra avere dubbi. Il tutto si conclude un mese dopo con la condanna all'ergastolo senza condizionale per omicidio e violenza sessuale. È stato davvero Chanel Oppure abbiamo di fronte un ragazzo innocente, almeno per quanto riguarda questo omicidio. Confessione storta o genuina? DNA rilevato come si deve o piazzato da mani esperte? Perché, nonostante le prove, la prima giuria non ha raggiunto un verdetto unanime? Erano anche loro convinti che non fosse tutto così chiaro come sembrava? Quale dubbio li ha portati a dichiarare lo stallo e a costringere il giudice ad annullare il processo? La madre di Chanel si dice convinta che lui non sarebbe mai stato capace di commettere un atto così orribile. Ma fino a che punto una madre conosce un figlio? Per i genitori di Karina, giustizia è stata fatta. Lei non tornerà di certo a casa, ma almeno possono dirsi soddisfatti che il suo assassino sia finito in prigione. Nel luogo in cui è stata aggredita e uccisa, il padre ha creato una sorta di memoriale, un piccolo giardino nel quale capeggia la figura di una farfalla. Alla fine di questa storia rimane in mente solo quel video. Le scarpe da corsa sull'asfalto, la musica nelle orecchie, l'aria nei polmoni. Eccola che arriva, passa e se ne va.